faster, stronger. Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Siamo al Web Marketing Festival 2017, quinta edizione se non sbaglio, e siamo sulla landing page di Radio Incredibile. Ci lasceresti i tuoi contatti?
Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Orlandini, sono di Futuro Immagine e il mio lavoro consiste nell'aiutare le imprese ad acquisire più clienti nel web. Grazie per questo piccolo spazio.
Grazie a te, perché abbiamo assistito al tuo talk, molto dinamico, molto dritto, molto sintetico, anche perché la cosa fondamentale di una landing page è
probabilmente la semplicità, cioè andare diretto al vantaggio concreto che tu riesci a dare al tuo potenziale cliente. Quindi fare in modo che quello che tu stai vendendo sia fatto esattamente per lui, su misura per lui, e che lui tendenzialmente, acquistando quello che è il tuo prodotto, non abbia nessun rischio. Ho inventato un metodo che simpaticamente chiamo Oggi Vinci Tu, perché tu alle persone devi far capire che oggi possono risolvere il loro problema, che possono solo vincere, non hanno nulla da perdere, e che tendenzialmente loro, quindi il tu, è sempre al centro della tua offerta, che normalmente nel mio processo funziona così. Tu fai in modo che le persone leggano la tua offerta, siano interessate a quello che fai, li cominci ad acquistare e dopo li soddisfi oltre le loro aspettative. Soddisfandoli oltre le loro aspettative, loro cosa faranno? Parleranno bene di te, ti lasceranno dei feedback e tendenzialmente ti permetteranno di posizionarti in un modo sempre più efficace nel futuro, rendendo la tua offerta, man mano che passa il tempo, sempre più efficace fino a essere invincibile. Il libro cosiddetto per Oepli, Landing Page Efficace, ha proprio l'obiettivo di rendere la tua offerta invincibile.
E dal talk risalta ancora di più all'occhio quanto sono consigli semplici. Questo non significa che siano facili da realizzare, sono consigli semplici ma allo stesso tempo efficaci. Una nota molto importante a cui tu hai dato molto spesso rilievo è proprio al feedback che viene da utenti come me, che potrei essere sulla tua pagina a togliere dubbi, incertezze o confermare quei dubbi, ma con una risposta alla soluzione a quel dubbio.
Chiaro, esattamente. L'obiettivo della pagina è quello di creare a un certo punto fiducia. Perché? Perché tutti fanno promesse, ma poi quanti le mantengono? Ed è facile per te dire che sei bravo, è più difficile fare in modo che siano altri a confermarlo. Quindi cosa succede? Che puoi fare delle strategie per andare a far confermare l'efficacia del tuo metodo da altri. Ad esempio, non so, Colgate, il dentifricio, chi aveva fatto la campagna aveva speso $300,000 per fare in modo che i dentisti dicessero: è vero, abbiamo fatto dei test e questa roba aiuta a combattere placca, gingivite e carie.
Però questo non potrebbe far scaturire nell'utente finale: va bene, Colgate ha pagato questi dottori, come possono questi dottori non dire che funziona?
In realtà lui non ha pagato i dottori, ha pagato le ricerche, anche se comunque effettivamente è comunque passabile da grande corporation che si mette d'accordo. Sai, oggi ci sono tanto questi temi, no?
Certo.
C'è il problema dei vaccini, perché nessuno vuole vaccinarsi, perché è una cosa delle farmaceutiche, si sono messe d'accordo col governo. Ci sono queste idee di complottismi, no? Quindi effettivamente questa cosa è meno efficace e è più costosa. Chiaramente nel momento in cui è stata fatta era in un contesto storico differente, per cui funzionava molto
meglio.
Bene e ha spaccato, però oggi sarebbe diverso. Soprattutto diverso per noi è il contesto, questa è la cosa fondamentale. Cioè non puoi utilizzare quello che utilizza Colgate, che ha soldi a pacchi, e farlo tu, che magari sei una piccola media impresa e fisicamente investire devi pensarci 10 volte, perché magari hai fatica a trovare fondi, hai bisogno che rientrino velocemente. Se tu sei una piccola media impresa non puoi permetterti di fare queste cose, devi fare una cosa differente: investire nella soddisfazione dei tuoi clienti e avere un metodo che ti consenta di capitalizzare questa soddisfazione e fare in modo che si trasformi in un qualcosa che va a rafforzare la tua offerta e a posizionarti in un modo sempre più potente sul mercato. Questo crea barriere con i tuoi concorrenti. Perché? Perché se tu inizi ora avrai tendenzialmente molto più feedback tra un anno di uno che inizia tra un anno, di conseguenza crea proprio dei dislivelli, no? Che uniti a una comunicazione efficace ti rendono effettivamente la migliore soluzione al problema del tuo cliente. Creare landing page cosa significa? Significa creare risposte, la migliore risposta a una domanda di mercato.
Va bene, ti ringraziamo per questa opportunità e questa disponibilità, in bocca al lupo.
Grazie a voi e ci vediamo l'anno prossimo.
Ciao.
Ciao.
Siamo ancora al Web Marketing Festival 2017, siamo in compagnia di
Paolo Monge.
E di che ti occupi?
Mi occupo di strategia e di assessment.
E nel caso particolare mi dicevi prima in fuori onda che hai presentato qualcosa relativo a un prodotto di Google.
Esatto, si tratta di Google Data Studio. Abbiamo presentato tre casi di utilizzo reali un po' particolari di Google Data Studio che ci permettono di visualizzare dati da fonti esterne su un unico pannello.
E mi dicevi che sono informazioni che vengono recuperate non dal proprio sito dell'azienda, ma anche da altre piattaforme?
Esatto, possiamo recuperarle dal sito tramite Google Analytics, che è, diciamo, la condizione standard, ma abbiamo visto che possiamo anche recuperare i dati ad esempio delle campagne Facebook o addirittura arrivare a collegarci a dei database gestionali per visualizzare le vendite che gli agenti fanno all'interno del territorio e poi confrontarli con i dati online per vedere se le attività online hanno portato un miglioramento anche sugli ordini offline e viceversa.
Non è che per caso troppe mole di informazioni non portino informazione?
Eh sì, esattamente. Infatti il punto è proprio questo, riuscire a visualizzare i dati solamente i dati utili. Quindi cercare di dimenticarci un po' di dati inutili e concentrarci sui dati utili e presentarli in modo chiaro per il nostro interlocutore.
Quindi da un punto di vista operativo, diciamo, voi vi preoccupate di realizzare una strategia o un pannello, una dashboard per il vostro cliente mettendo in focus i dettagli di cui ha bisogno?
Esattamente, partendo da diverse fonti facciamo un assessment di quello che è la realtà complessiva del cliente, cercando anche di capire l'azienda, che non è solamente il sito internet, non è solamente l'attività online. Quindi cerchiamo di capire che cosa fa l'azienda, di lì partiamo, creiamo dei pannelli di visualizzazione appunto per permettergli di identificare dei trend interessanti e poter identificare quelle che possono essere le opportunità.
Ed è facile per i clienti capire queste cose?
È un po' difficile ed è proprio questo che rende potente uno strumento come Google Data Studio, quindi permette di vederli in modo veramente semplice.
Il caso di successo?
Sì, abbiamo alcuni casi di successo, siamo sempre un po' restii a dire i nomi delle aziende per privacy.
No, ci mancherebbe pure, però ci sono casi di successo.
Assolutamente
quindi,
sì. Assolutamente
e casi di successo ancora più importanti sono quelli per cui da uno scetticismo iniziale, l'investimento, esatto, la crescita, il risultato e poi finalmente, oh, grazie, no?
Esattamente. Abbiamo visto veramente delle condizioni particolari, ci approcciamo a delle aziende anche di livello internazionale che però sono completamente scoperte per quello che riguarda la strategia, buttano su campagne tra virgolette a caso senza ottenere risultati, poi si arriva, si fa l'assessment e di lì si capisce che c'è tantissimo lavoro da fare, si comincia con il lavoro e si arriva al risultato e questo è, diciamo, il premio più bello.
Se ci permetti, però non c'è solo il lavoro, no?
No, per fortuna no.
Come ti dicevo prima, sul tuo profilo c'era scritto motociclista.
Sì.
Su che due ruote? Non diciamo il brand, diciamo solo...
diciamo che una moto turistica, mi piace viaggiare con mia moglie. Abbiamo sempre viaggiato in moto, facciamo sempre le vacanze in moto, è il nostro mondo.
Quindi ci vuole il tris di valigie più quella sul serbatoio, no?
Esatto.
Va bene, ringraziamo Paolo Monge per la disponibilità e in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Ciao.
Nuova
ospite del Web Marketing Festival 2017 e ci è venuta a cercare, perché ci ha trovato piccoli appuntamenti tutti gestiti via Twitter.
Esatto.
Siamo in compagnia di...
Giada Birbitello.
Oh, Giada, non abbiamo avuto modo di eseguire il tuo talk per ovvie ragioni di organizzazione e tutto il resto, ma raccontaci un po' di questo SEO.
Esatto, sì, io mi occupo di SEO da oltre 3 anni e supporto clienti sia a livello nazionale che internazionale con l'obiettivo di incrementare la loro visibilità a livello organico.
Ok, questo però l'hai detto come se volessi prendere me come cliente, non ci ho capito niente, quindi un SEO, cioè sotto SEO che c'è?
Sotto SEO c'è una persona, nell'immaginario comune un nerd, in realtà anche no, cioè nel senso sulla base sì, però poi ci occupiamo in realtà di una serie di altre sfaccettature che non sono solo tecniche ma anche qualitative e modifichiamo, sistemiamo, rendiamo più belli i siti o le pagine web dei nostri clienti al fine che Google le percepisca in modo migliore e le posizioni a un livello più alto. Quindi se tu ad esempio fai una ricerca su Web Marketing Festival, l'obiettivo di un SEO è far sì che il sito di riferimento appaia come primo risultato nel caso migliore o comunque in prima pagina.
Fuorviando un po' le tue parole, da quello che mi hai spiegato sembra più una cosa di grafica, di imbellimento della pagina.
No, a livello di base, a livello tecnico. Quindi noi il 90% del lavoro viene fatto a livello tecnico e di contenuti. tutto ciò che poi è grafica, design, user experience sicuramente è una fetta importante, però la parte, lo zoccolo duro è tecnica, proprio maneggiare il codice delle pagine, il codice HTML delle pagine anche, e tutti gli altri linguaggi di programmazione e i contenuti, lavorare sui contenuti.
Ci dici tre punti SEO da tenere d'occhio per chi lo vuole fare a casa, no? La sera dice, oh, voglio fare tre cose SEO sul mio sito personale.
Capire cosa cercano gli utenti, e che quindi se tu vendi patate devi capire come gli utenti le cercano e perché le stanno cercando. Fare dei contenuti interessanti sulle patate, sicuramente, e diffondere questi contenuti, quindi cercare persone o comunque editoriali piuttosto che siti web di settore che si occupino di patate e che diffondano i tuoi contenuti, perché è super interessanti.
Mi ricordo un contenuti da 500 battute, almeno 500 battute.
No, non esistono.
Non è più questo,
no,
il SEO.
Ci siamo un po' più evoluti.
Siamo a SEO, non... SEO 2010, quello che sto dicendo io probabilmente.
Esatto, nel senso che molto spesso si danno dei parametri, in realtà sono variabili e dipendono sempre molto dal settore, dalla tipologia di contenuto, dal messaggio che devo comunicare, quindi può essere un contenuto estremamente valido, fatto bene a livello SEO, anche di 1000 parole se quello è l'obiettivo. Quindi non c'è una linea guida generale o che si può applicare a tappeto su qualsiasi tipologia di contenuto.
In Fuori Onda mi raccontavi di una bellissima metafora presa dall'animazione 3D di qualche anno fa.
Esatto, vi parlavo dello speech che ho tenuto questa mattina, che il cui filo conduttore è ispirato al film Ratatouille. Proprio della relazione che c'è tra il topolino e Linguini, che è questo aspirante cuoco che viene aiutato dal topo, che in realtà è un grandissimo chef o comunque ha delle doti da cuoco molto, molto elevate.
Stellato,
un grande topo stellato, e quindi il nesso è un po' i SEO che vengono visti come nerd, quindi poco bravi a guardare la qualità, se vogliamo, comunque l'aspetto estetico delle cose, e dall'altra parte il content marketing, che in realtà è molto bello, molto engaging, molto coinvolgente, però a volte manca un po' di base tecnica. Quindi la relazione tra Remy e Linguini, esattamente come la relazione che c'è tra SEO e content marketing, permette di creare delle ratatouille meravigliose.
Spettacolari, sì. Stupiscimi, no? Ti ringraziamo e buona giornata.
Grazie mille a voi anche.
Ciao.
Altrettanto, ciao.
Bene, siamo ancora con un ospite d'eccezione qui al Web Marketing Festival e siamo in compagnia di Stefano Salvadori.
Ciao,
che ci
buongiorno
racconti?
A tutti.
Sappiamo per certo che ti occupi di strategie, ma strategia è un termine un po' troppo generico per i nostri ascoltatori, un po' troppo vago.
Sì, esatto. Io mi occupo di strategie e di comunicazione per le aziende. Faccio da account. Ho un'agenzia di comunicazione web in Toscana, e nello specifico io mi occupo appunto di creare le strategie che consentono alle aziende di promuovere il loro business, esso sia legato ai servizi piuttosto che ai prodotti o al brand stesso, quindi a posizionare il brand in mercati anche nuovi o a rafforzarlo nei confronti dei competitor.
E le strategie di solito da quali strumenti sono coadiuvati per renderle efficaci?
Ok, se mi parli di strumenti come tool, okay, possono essere mille, farei una lista che non finirebbe mai. Sicuramente i primi strumenti da utilizzare o comunque da prendere e mettere nella lista, okay, in primis è l'analisi, cioè dobbiamo approcciarci al cliente e valutare tutti quelli che sono gli aspetti, okay, di dati. Noi dobbiamo prendere le informazioni del cliente e analizzarli, capire chi è, che cosa fa, che cosa deve fare per ottenere dei risultati, piuttosto che cosa deve fare all'interno dell'azienda, quindi come ruoli, come persone, quindi come compiti, okay, dove bisogna andare a intervenire per far sì che poi una strategia risulti vincente.
E invece da un punto di vista di mezzi, quindi immagini, video, contenuti?
Okay. Oggi i contenuti nell'ambito del web specialmente sono comunque sempre i video, le immagini, ma anche i testi. Si parla molto negli ultimi anni sempre è l'anno del video. È una frase fatta che può sembrare in realtà sbagliata, fra virgolette, perché non esiste l'anno esatto del video. È sempre l'anno, nel senso che il video è diventato oramai, e questo è un dato di fatto, uno strumento importante, ma soprattutto perché lo si deve vedere come uno strumento utile e facile. Ecco perché il video deve essere al primo posto, okay, come strumento per far comunicare ad un'azienda. Però c'è anche da dire questo, che se il video non è ben fatto, se il video non ha all'interno di una strategia una collocazione importante, è chiaro che diventa uno strumento
inutile,
poco utile. Quindi va valutato da quel punto di vista. Però sì, gli strumenti sono comunque video, contenuto legato al testo, alle immagini e quant'altro.
In Fuori Onda ci dicevi che nel pomeriggio seguirai un altro aspetto importante della comunicazione, giusto?
Esattamente. Ieri sono stato moderatore nella sala strategie e innovazioni, che, consentitemi, mi appartiene, è il mio mondo, è il mio lavoro. Oggi invece sono moderatore, e di questo ringrazio infinitamente lo staff di Web Marketing Festival, perché mi ha dato l'onore di imparare qualcosa, e ne sono felice. Sarò, appunto, stavo dicendo, sarò moderatore della sala Digital Accessibility. In realtà lo sono già da stamattina. È una bella sfida quella di capire, okay, cosa bisogna fare nel web per far sì che sia usabile, usabile per tutti, non solo per le persone normodotate, ma anche per le persone che hanno dei deficit, chiaramente. È perché quando si parla di usabilità, e soprattutto si parla di user experience, che oggi è un elemento importante per far sì che ci sia un'ottimizzazione dal punto di vista di risultati per un'azienda, quindi il famoso CRO, è chiaro che se andiamo ad analizzare come migliorare una pagina piuttosto che un contenuto, lo dobbiamo valutare anche da quel punto di vista. Allora diventerà veramente un'usabilità a 360 gradi.
Bene, ti ringraziamo, grazie della disponibilità e in bocca al lupo.
Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti e agli amici che hanno partecipato al festival.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Siamo sempre al Web Marketing Festival, non vi diciamo come ci siamo organizzati per questa intervista con Mariano Dotto, che è al limite della, no, della comune fantasia, visto che era una sala gremita e no, vabbè, non l'abbiamo detto, che non l'avremmo detto e non lo diciamo.
Però è straordinario,
è clamorosa.
Il potere di social network è straordinario,
esatto.
Quindi va benissimo.
Non sarebbe mai capitato magari anni fa, esatto. Forse tramite SMS, ma tecnologia.
Ma esatto. E poi costava un po' di più.
Esatto, sarebbe costata di più. Allora, siamo qui e ci raccontavi in Fuori Onda del talk che andrai a fare nel pomeriggio.
Sì, oggi pomeriggio parlerò di brand positioning e di come le aziende in Italia dovrebbero iniziare a lavorare per posizionarsi sul mercato in maniera un po' diversa. In Italia si lavora ancora a livello pubblicitario sulla parte razionale del pubblico, no? Quindi lo si invita a comprare per delle caratteristiche del prodotto. In America questo non funziona già più, ma si lavora molto in ambito emozionale. Ci sono delle leggi che sono chiamate leggi di diamante, che funzionano già negli Stati Uniti, che in Italia vengono applicate da delle agenzie, magari anche inconsciamente, e che di cui oggi parleremo, appunto, in questo speech che terrò oggi.
Non so se vado fuori tema, ma da quello che mi racconti mi ricordo uno spot emozionale, spero di azzeccare, ricordati di ricordare.
Certo.
Non si faceva riferimento alla pellicola,
certo,
ma al punto precedente, cioè la foto è un modo per ricordare, giustamente, i ricordi.
Certo, la parte emozionale è quella che funziona di più adesso. Il pubblico, se gli dici di comprare un prodotto, non lo compra proprio per peso di posizione, quindi devi prima emozionarlo, devi raccontargli una storia, lo storytelling ovviamente diventa importante, con delle regole ben precise, perché la comunicazione adesso lavora sugli archetipi che abbiamo dentro di noi, quindi delle strutture che noi apprendiamo da piccolini e che se noi a livello pubblicitario riprendiamo, sappiamo ripescare, ovviamente posizioniamo il prodotto in un certo modo, ovviamente in maniera etica, anche perché comunque non è che dobbiamo per forza vendere, ma invitare il pubblico ad acquistare qualche cosa che veramente gli serve.
O in modo spontaneo e non...
Esatto, esatto, anche perché il pubblico evidentemente quando vede un messaggio pubblicitario deve capire la funzione di questo prodotto, poi deciderà razionalmente, ovviamente, che poi l'acquisto molte volte è razionale, più delle volte è razionale, a parte nella grande distribuzione dove si acquista anche in maniera
compulsiva,
sì, perché i prodotti, ad esempio, per bambini sono posizionati nella fascia bassa,
perché
il bambino, esatto, il bambino che prende e butta nella nel carrello della mamma, quindi è un lavorare anche a livello emozionale, però anche etico, perché sfrutta delle dinamiche che noi abbiamo dentro, che abbiamo imparato anche da piccole, che non abbiamo però a livello razionale in questo momento.
Dicevi prima che è un meccanismo questo molto più avanzato in America, ma non qui da noi. Mi verrebbe da dire che siamo ancora una volta il vecchio continente, anche per questo.
Sì, anche perché in Italia c'è un po' la ritrosia a fare queste cose di questo tipo qui. In America si lavora molto di più perché viene considerato meno etico lavorare sull'aspetto emozionale, mentre lavorare su quello che le persone hanno dentro, sulle cose positive aspettative che hanno, perché non si tratta di convincerli di una cosa che non funziona. Questa cosa è importante, cioè non è che sia male, perché noi in Italia abbiamo un po' bene o male, quella pubblicità è vista sempre in maniera negativa, mentre in America è una fonte anche di reddito, anche perché le aziende vivono grazie alla pubblicità e la pubblicità vive grazie a queste aziende che vendono, insomma.
E se vendono acquista e il ciclo si chiude.
Esatto, infatti ci sono dei casi straordinari, ad esempio la P&G ogni 4 anni fa una pubblicità di corporate che racconta i propri prodotti. P&G è quella che ha Colgate,
tutto,
che ha Brown, tutti i casi prodotti, esatto, i prodotti che
per
vediamo
non fare
in casa,
eh.
Esatto, i prodotti che vediamo in casa sono, si lavorano per 4 anni sul brand e poi ogni 4 anni fanno un video emozionale coinvolgendo le mamme, perché? Perché le mamme sono le acquirenti di questi prodotti.
E se non ricordo male, fino a qualche anno fa P&G non usciva nelle pubblicità,
esatto,
era tutto mascherato.
Esatto, e da 2 volte, quindi le 2 ultime Olimpiadi, che ha raccontato una storia, cioè di come i bambini, grazie alle mamme, riescono ad arrivare a gareggiare le Olimpiadi e come indirettamente ovviamente questi prodotti che sono nelle case di tutti riescono ad aiutare le famiglie in quello che è lavarsi i denti, lavare i panni, e quindi di per sé questo è un aspetto interessante, perché comunque queste pubblicità di questo tipo diventano anche sociali, perché poi queste pubblicità sono anche state molto criticate, perché ad esempio hanno criticato il posizionamento delle varie etnie, ad esempio la mamma americana era a bordo campo, la mamma orientale invece guardava da casa le Olimpiadi, la mamma brasiliana o africana era messa su in alto negli spalti, quindi questo poi crea anche un dibattito sociale e che parte da un aspetto tipicamente commerciale, cioè P&G deve vendere, e che poi magari diventa un elemento sociale su cui discutere, quindi è anche una cosa importante perché costruisce nuovi archetipi dentro le persone, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato.
Va bene, ringraziamo Maria Modiotto per averci dato questa disponibilità a questa piccola chiacchiera. In bocca al lupo per dopo.
Grazie a voi, continuate queste interviste che ne avete tanti da intervistare qui.
Parecchi.
Ecco. Ciao, ciao, buon lavoro, ciao ciao.
Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.